Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Siamo arrivati all'ultima puntata del palinsesto invernale. Dal lunedì prossimo ricomincia il palinsesto estivo di Radio Popolare, che terminerà con la prima settimana di settembre. E se vorrete, ci risentiremo per Cult estate a partire dalle 10. Oggi ultima puntata, dicevo, come nostra consuetudine vi riassumeremo tra breve il sommario di che cosa, delle cose di cui vi parleremo quest'oggi. Intanto però vi ricordo il nostro numero per scriverci durante la diretta: 331-62-14013 per WhatsApp, Telegram oppure per un SMS, diretta@popolarenetwork.it per una mail. Se ci volete scrivere invece per suggerimenti, segnalazioni, richieste di informazioni e commenti anche in altri momenti, e soprattutto in vista dell'estate, se c'è qualcosa che ci volete segnalare, lo potete fare a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Dunque preparatevi, perché come i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici più fedeli sanno bene, la puntata del venerdì, l'ultima puntata del venerdì di ogni stagione, si chiude con Antonio Serra, ormai insomma uno storico collaboratore, ma qualcosa di più, è quasi un guru per noi, che firma la rubrica di fumetti del venerdì del quotidiano culturale ormai da 20 anni. E che quindi ci presenterà la sua straordinaria lista di fumetti per sopravvivere all'estate. E poi ci sarà una cosa che qualcuno sa e che insomma chiude un suono proprio, che chiude tutte le puntate finali del nostro quotidiano culturale. Invece poi parleremo di un festival, e per l'esattezza ne parleremo con il suo direttore artistico, un festival cinematografico che si tiene a Trieste, nel servizio che Barbara Sorrentini ha preparato per noi. Tiziana Ricci mi raggiungerà tra breve per lo spazio delle arti visive. Adesso, ringraziandolo per l'attesa, diamo la parola al nostro primo ospite. Ritroviamo insomma una voce che ascoltatori e ascoltatrici conoscono bene, perché dobbiamo parlare della presentazione di un libro, ma anche dell'intitolazione di una piazza. E allora bentornato a Marco Deramo a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi.
Di niente, grazie a voi anzi.
Allora, partiamo dalla presentazione, che sarà quest'oggi alla Casa della Cultura di Milano, no?
Certo.
Io sono un'aliena di Luce Deramo, un personaggio che, oltre ad appartenere ovviamente alla storia familiare di Marco Deramo in maniera inscindibile, appartiene anche a noi, un personaggio così importante che ogni volta che possiamo parlarne ne siamo lieti. In questo caso parliamo di un libro uscito per Feltrinelli Economici, e che appunto presenterete quest'oggi con alcuni interlocutori, no? Marco Deramo.
Sì, Tanto vorrei dire che, certo, la data e l'ora non sono proprio il massimo, nel senso che l'ultimo venerdì di giugno alle 6 del pomeriggio al centro di Milano, vicino a San Babile, non è proprio il massimo.
Per quei pochi
disperati.
Non è vero.
Sì, per quei pochi disperati la presentazione può essere interessante. Intanto preciso che il libro è fatto innanzitutto di una bellissima presentazione di Margaret Mazzanti. Sì. Che era stata intervistata proprio da Radio Popolare il 15 e gli ascoltatori l'avevano trovata commovente. Poi c'è una cronologia della vita di Lucio D'Eramo, c'è una bibliografia e c'è un mio brevissimo scritto. E in più c'è questo testo che si chiama Io sono un'aliena, che è praticamente una dichiarazione di cittadinanza in qualche modo.
Sì.
La presentazione oggi avviene con Pier Giorgio Paterlini, che di Robinson di Repubblica, con Nicoletta Vallorani che è un grande esperto di fantascienza, con Giulia Nuvoli e io dirò due stupidaggini.
Vabbè, no, ma questo non credo, come diceva Crozza quando imitava Razzi, no, penso che non saranno certamente due stupidaggini. Volevo segnalare però che per quelli che poi se ne vanno, perché è venerdì, si può assistere alla diretta streaming dai bei luoghi della villeggiatura collegandosi con www.casadellacultura.it e seguire la presentazione anche da remoto. Questo non l'avevamo detto, Marco Dera.
No, non l'avevamo detto, mi scuso.
No, è così, insomma, cioè perché quindi diciamo che chi fosse interessato ha anche quest'altra soluzione. Entriamo un pochino nello specifico di Io sono un'aliena, appunto come lei ricordava il nostro Roberto Festa, aveva già parlato con lei, con Margaret Mazzantini, soprattutto a partire da quella prefazione, ma per coloro che magari non avessero sentito quella conversazione, entriamo un po' più nello specifico di Io sono un'aliena. Cosa rappresenta questo scritto, questi scritti?
Beh, questo scritto è uno degli ultimi, anzi è l'ultimo che ha pubblicato da Viva, e quindi è quasi una sorta di testamento letterario ed è soprattutto una riflessione sul proprio rapportarsi al mondo. Per questo io sono un'aliena, cioè nel senso che Lucio D'Eramo ha sempre il suo assillo di sempre è stato mettersi al posto degli altri, cercare di pensare come pensano gli altri, cercare di pensare come pensa il tuo avversario. Lei è sempre stata contrarissima a questa demonizzazione degli avversari, per cui gli avversari o sono pazzi o sono diabolici, per cui non si capisce mai perché fanno le cose, perché la gente ha aderito al nazismo, perché gli israeliani accettano quello che stanno accettando. Cioè, nessuno, se uno non riesce a mettersi al posto degli altri, non infatti tutti i romanzi di Lucio D'Eramo, da Deviazione, che è una giovane fascista finita nei lager, sì, poi Nucleo Zero dei brigatisti, poi degli alieni veri e propri, poi una signora anziana in una casa di cura, immaginate di fare un romanzo con una protagonista ottantenne in una casa di riposo. Capite, il problema è questo, quindi mettersi al posto degli altri, quindi questo uscire da sé, e questo se in qualche modo Lucio D'Eramo lo estendeva a tutta la nostra specie, al nostro pianeta. Le diceva sempre: guarda, quest'idea che noi su questo minuscolo pianeta, che sta in uno dei 100 milioni di sistemi solari della nostra galassia, che è una delle 100 miliardi di galassie esistenti al mondo, e che noi siamo l'essere principale del creato, e che Dio ci ha creato proprio apposta a noi, e che tutti i nostri problemi sono importantissimi, in ogni minuto ci arrovagliamo su questi, usciamo fuori, guardiamoci dall'esterno, guardiamoci come ci vedrebbero degli alieni.
Allora, oltre ovviamente a questo, che è un portato che ci deve più che mai far riflettere in questo momento, Io sono un'aliena, se non sbaglio, riguarda anche il grande trauma geografico e culturale che Lucio D'Eramo visse trasferendosi da Parigi ad Alatri, dove appunto adesso c'è una piazza a lei intitolata, e so che insomma questa intitolazione è stata tutt'altro che una semplice formalità, no?
No, no, è stato anche lì è stato allora intanto era andato all'altro perché il padre aveva dei beni in Francia e siccome si avvicinava alla guerra si è spostato
a casa della nonna, no?
A casa della nonna della suocera, diciamo. E quindi lì ha fatto il liceo, solo il liceo Lucetta, e quindi noi la chiamavamo Lucetta. Allora a Parigi la chiamavano sempre la Macaroni. Perché era la piccola italiana.
La Petite Macaroni, no?
Sì. Invece è arrivata dall'Adria la francesina. Soprattutto uno sbalzo culturale pazzesco, immaginare da venire da Parigi e arrivare in un paesino del Frusinate con le donne vestite di nero e con gli asinelli per la strada, è uno shock culturale tremendo, insomma. Però detto questo, poi lì era una cittadina comunque con una sua vita, nel senso ha un liceo, ha una biblioteca, insomma non è il paesetto abbandonato, quindi quando siamo arrivati lì abbiamo trovato, sono andato lì con il mio carissimo amico Giorgio Parisi, premio Nobel di fisica, e con Barbara Alberti, che è stata anche lei assolutamente fantastica, siamo andati lì e allora ci hanno accolto, abbiamo dovuto, queste cose che avrebbero fatto tanto ridere Luce d'Eramo, nel senso così pompose nello stesso tempo così umanamente tenere, e togliere il velo dalla scritta della piazza, poi nel cocchiostro dei francescani fare il dibattito, e poi alla fine c'è stata perfino la banda comunale, una cosa fantastica.
Bene, allora noi fa piacere gli ascoltatrici e che ci sia stata una giornata insomma così speciale, e questa intitolazione che insomma resterà un passo importante anche nelle vicende successive alla scomparsa di Luce d'Eramo, ma la biografia complessa, rappresentativa anche del nostro paese, della sua storia, di alcune sue famiglie, così avventurosa di Luce d'Eramo, a molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici è ben nota. Noi qui però appunto volevamo insieme a Marco d'Eramo ricordarla attraverso appunto questo suo scritto così significativo, come lui stesso ci ha raccontato. E allora ricordiamo che sarà, che sarà presentato alle 18 alla Casa della Cultura di Milano questo pomeriggio. Ricordatevi che basta andare sul sito della Casa della Cultura per collegarvi in streaming e seguirla da remoto. Ringraziamo Marco d'Eramo come sempre, ogni volta che interviene a Radio Popolare, e a risentirci presto. Buona estate.
A presto. Buona estate.
A presto. We make plans to escape. Cathedral spires call, crows soar like kites, a story from the 20s, we code in gold leaf, embroider in silver, suspend disbelief. Oh, this is a lock, this is a lock, this is a lock. Oh, this is just a lock, this is a lock, this is a lock. Oh, this is a fire that I is a love. Oh, this is just love. This is a love. This is a love. Oh, this is a fire.
could make out a speckled who knows what. We could make out a speckled who knows why. Oh, this is love, this is love, this is love. Oh, this is just love, this is love, this is love. Oh, this is a fire that I recognize. Oh, this is love, this is love, this is love. Oh, this is just love. This is a luck, this is a luck. Oh, this is a fire that I recognize.
Ed eccoci, siamo arrivati, continuiamo a parlare però di musica. Questo era James Yorkston, recentissimo brano nella nostra Music Library, sempre grazie alla redazione musicale che insomma ce ne propone nuovi anche per Cult. Love Luck featuring Joanna Soderbergh. Tiziana Ricci mi ha raggiunta perché, come sentirete, continuiamo a parlare anche di musica. Tiziana.
Tutti pazzi per i Beatles! È il titolo di una mostra fotografica che è stata inaugurata in questi giorni, poi si potrà visitare fino ai primi di settembre. Comunque, si tratta del concerto del 1965 a Milano, nelle fotografie di Publifoto. Intesa San Paolo ha acquisito, per fortuna mi viene da dire, l'archivio di Publifoto, altrimenti molte di queste fotografie che nel corso degli anni hanno fotografato momenti storici della nostra storia, del costume eccetera, forse sarebbero andate perse o sciupate. Allora c'è questo archivio e di, pensate, un 500 fotografie ne sono state scelte 62 che raccontano questo memorabile concerto al Velodromo Vigorelli il 24 giugno del 1965. E allora la cosa interessante è che quando sono arrivati i Beatles, questo me l'hanno raccontato perché io non
un certo organizzato da Leo Vechter, il famoso, sì, impresario.
Ecco, però giornalisti, critici, anche altri cantanti, musicisti, eccetera, e li hanno parlato male, hanno detto: ah, questi non valgono niente, è tutta una montatura pubblicitaria. E quindi li hanno sottovalutati. Gli unici che ne hanno capito il valore sono stati i giovani e Franca Valeri. Perché dico questo? Perché in mostra ci sono le riflessioni, le opinioni di alcuni, tra cui Celentano, altri così, tutti che ne parlavano male. L'unica che ne parla positivamente era Franca Valeri.
Perché la Franca era una donna di intelligenza superiore.
Esatto, lo so.
Perché eravamo amiche, quindi che ogni volta che posso la ricordo, insomma.
Certo.
Ero dimenticata di questo particolare, una volta me ne aveva parlato di quel concerto.
Ma è incredibile che lei l'abbia colto.
Sì, anche perché lei era già più avanti con gli anni, insomma, cioè era anche, rappresentava un altro tipo di Italia, però aveva un fiuto assolutamente incredibile per il talento. Sì.
Esatto. Allora, sono in mostra queste fotografie all'ottagono delle Gallerie d'Italia, si entra da Piazza Scala, si attraversa le collezioni e poi si arriva in questo ottagono che raccoglie 62 di queste fotografie che sono state allestite, curate da Barbara Costa, che è responsabile dell'archivio storico di Intesa San Paolo, che appunto ha acquisito l'archivio Publifoto.
Stavo guardando chi ha aperto il concerto: Peppino Di Capri, Fausto Leali.
Ah, ecco, questo è importante.
I New Dada con Maurizio Arcieri,
sì.
I Giovani Giovani, che sono scomparsi nel nulla dopo, mi sa.
Meteore,
insomma,
diciamo.
C'erano.
No, ma sai perché la cosa importante di Peppino Di Capri? Che
Lui è partito,
No, andato... ma che lui ha ripreso con la sua telecamera il concerto.
È vero.
Perché anche la Rai non ha ripreso il concerto ritenendolo una cosa di basso livello, capisci?
Quindi, ah, Dio, che errori.
Allora
tragici.
Dobbiamo ringraziare da un lato Peppino Di Capri e dall'altro Publifoto che ci mostra i momenti, ma soprattutto le fan che erano incredibili.
Impazziscono, sì. Sentiamo.
Qui siamo davanti a delle foto che documentano un momento storico e rivoluzionario. Sono passati da Milano loro, i Beatles, no?
Sono passati da Milano e diciamo che sono passati da Milano e qualcuno li ha molto snobbati e ha pensato
i critici, i giornalisti,
sì, che sarebbero stati un fenomeno molto passeggero, che erano tutta una montatura pubblicitaria. E poi ci sono i giovani che invece capirono perfettamente come il giorno del concerto loro erano di fronte a un momento che in qualche modo avrebbe cambiato la loro vita. Io penso che questa cosa dovrebbe anche dirci qualcosa all'oggi.
Bisogna stare attenti ai giovani.
Che bisogna forse stare attenti. Queste foto, io invito ad avvicinarsi a queste foto. Sono state fatte delle stampe abbastanza grandi per poterne cogliere i particolari. E invito soprattutto ad avvicinarsi alle molte foto dei fans, a vedere i particolari, a vedere come erano vestite le ragazze, come si erano, tra virgolette, tatuate le braccia con i pennarelli per...
Ah, ecco, già nel 65 con i pennarelli. Sì.
E come erano vestite in un modo che ricorda ancora per certi versi le loro mamme, ma in un modo che stava evolvendo, e soprattutto quello che evolveva erano i movimenti. Queste ragazze, ma anche i ragazzi, sono in piedi su queste sedie molto molto precarie, queste sedie.
Ma parla del concerto, sì, o già sì. Anche quando sono arrivati alla stazione centrale, all'hotel?
Allora, le foto della stazione centrale sono meno parlanti per certi versi. Perché? Perché si pensava che l'arrivo dei Beatles potesse provocare qualche disordine. C'era una grande preoccupazione in prefettura e quindi c'erano centinaia di forze dell'ordine, vigili urbani, carabinieri, polizia, pronti a sedare eventuali momenti di tensione, che non avvennero. Però questa preoccupazione portò a cercare di sviare i giovani dall'incontrare i Beatles il giorno in cui, la notte in cui arrivarono a Milano. Quindi loro arrivarono alle 11:30 di sera, dovevano arrivare sul binario 16 alla stazione, furono mandati al binario 3, il treno fu fatto arrivare al binario 3, in modo tale da, diciamo così,
evitare un po' la nuvola di fans.
Tra l'altro, io lo dico leggendo le cronache, provocò non pochi problemi perché molti ragazzi cominciarono a attraversare i binari creando comunque anche lì qualche...
Certo.
Devo dire che i Beatles quindi furono fatti uscire da un'uscita laterale, c'erano comunque molti fans e in mostra c'è una foto molto bella di quello che era il fotografo di punta di Publifoto, Tino Petrelli, che immortala i quattro ragazzi stipati su questa Alfa Romeo 2600
che dovevano
Spider.
Dovevano essere quattro o cinque?
Una per ciascuno.
E invece non è stato possibile smistarli.
È stata una scelta delle forze dell'ordine di caricarli tutti velocemente e mandarli subito in albergo. Tra l'altro passarono qua davanti perché le cronache appunto parlano di questa Spider che sfreccia in via Vittor Pisani, Repubblica, giù per via Manzoni e arrivano finalmente.
Comunque
al Grand
queste sono foto importanti. Quante sono tutte queste foto?
Perché le foto
comunque sono tantissime. Voi sì, avete fatto una scelta.
Sì, le foto in mostra sono 62, però i sette servizi che costituivano il corpus di queste fatto dall'agenzia era costituito da oltre 300 fotografie, oltre 500 fotografie che comunque sono tutte pubblicate sul sito dell'archivio Publifoto con la loro scheda catalografica, quindi in mostra si vede questa selezione, ma tutti potranno vedersi comunque le 500 fotografie che sono state scattate dall'agenzia.
È stato difficile sceglierle forse?
Allora, la scelta, ecco, questo, la scelta è legata molto alle qualità della fotografia, perché comunque i momenti che si potevano, diciamo così, recuperare erano quelli che scandiscono la giornata, le due giornate dei fotografi, quindi l'arrivo sicuramente, la conferenza stampa nell'hotel e le foto, che quelle che sono più famose, i ritratti dei Beatles con le guglie del Duomo alle spalle, che sono forse le foto più viste, e poi i due concerti. In realtà noi abbiamo deciso di inserire solo delle fotografie del concerto delle 16, quello pomeridiano.
Erano due, no? Uno alle 16 e uno alle 21.
Le fotografie del concerto serale si possono vedere sul sito, però un po' per il buio, un po' perché in realtà la sera il Vigorelli era pieno, mentre nel concerto pomeridiano era solo pieno per un terzo, quindi i fotografi riuscirono a fare scattare delle foto migliori, e quindi abbiamo deciso in questa mostra di scegliere
peccato che non abbiamo il sonoro per sentire le urla delle ragazze.
Sono d'accordo, perché comunque tutti sono concordi, anche i giornali dell'epoca, nel dire che, come dire, questi giovani in modo molto consapevole non erano andati ad ascoltare i Beatles, perché li ascoltavano sui 45 giri di cui erano grandi acquirenti. Cioè, per ascoltare veramente i loro beniamini c'era la loro cameretta, cioè, i giovani erano consapevoli di andare ed essere partecipi a una giornata molto particolare, speciale. Molto speciale, e quindi le cronache dell'epoca sono concordi nel dire che praticamente non si sentiva nulla del concerto, che era completamente sovrastato dalle grida dei fans.
Oh, quella che abbiamo sentito è Barbara Costa, che è responsabile dell'archivio storico di Intesa San Paolo, che ha acquisito l'archivio Publifoto e ha curato questa mostra. Allora, quando io mi sono presentata, le ho detto che ero di Radio Popolare, esplosa in una gioia, perché la mia radio, insomma, anche lei è una abbonata. E allora abbiamo pensato, facciamo un bel regalo, anzi ce lo fa lei praticamente, alle nostre abbonate e ai nostri abbonati. Facciamo una bella visita guidata, gratuita, quindi non si paga il prezzo d'ingresso. E allora prendete nota, sarà il 10 luglio alle ore 18 a Gallerie d'Italia in Piazza Scala. Ovviamente non possiamo prendere più di 25 persone, quindi chi è interessato deve subito attivarsi e scrivere a prenotazioni@radiopopolare.it e poi ci andiamo a fare questa visita guidata con Barbara Costa, che ci racconta un sacco di aneddoti e di episodi carini.
Tutti pazzi per i Beatles, giusto? Questo è il titolo della mostra. Fino a quando è aperta?
Fino al 1 di settembre, fino al 7 di settembre.
Benissimo, allora prenotazioni@radiopopolare.it se volete prenotarvi per la straordinaria visita guidata, massimo 25 persone, con Tiziana Ricci, con Barbara Costa. Che giorno, ricordiamolo ancora?
10 luglio, ore 18, a Gallerie d'Italia in Piazza Scala. Ci troviamo lì e non paghiamo,
Grazie Tiziana.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday
Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Era, vabbè, insomma, lo sapete che era Yesterday, forse non ricordate che del 1965 è proprio l'anno a cui fanno riferimento le fotografie della mostra Tutti pazzi per i Beatles alle Gallerie d'Italia, di cui ci ha parlato Tiziana Ricci con Barbara Costa. Io vi ricordo ancora che il 10 di luglio potete partecipare alla nostra visita guidata alla mostra gratuita, scrivendo a prenotazioni@radiopopolare.it. Pubblicità, torniamo fra poco.
Stay. Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm on all your focus. All sensation.
Ho lasciato andare un pochino più a lungo uno dei nostri stacchi preferiti anche da molti di voi e molte di voi, Nilo Ferriani a Mutations, perché insomma da lunedì prossimo non lo ascolteremo più, o almeno non in tutte le puntate, come invece facevamo alla ripresa della seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Perché insomma comincia Cult Estate, e l'orario sarà quello delle 10 come di consueto, e avremo un'ora e mezza insieme per parlare della cultura nel senso più estivo del termine, fino alle 11:30. Adesso invece un'intervista di Barbara Sorrentini a Maurizio Di Rienzo, il direttore artistico di Shorts Film Festival di Trieste. È la 26esima edizione, con diverse sezioni di questo festival tutto dedicato ai cortometraggi che provengono da tutto il mondo. C'è un focus sul Libano e il premio Attore del Presente a Pier Francesco Favino. Ascoltiamo.
Maurizio Di Rienzo, buongiorno. Direttore artistico dello Shorts Film Festival, torniamo a sentirci a distanza di un anno. Come va? Siete pronti?
Va. Trieste è una città fermento e nello stesso tempo un osservatorio, guarda caso. È piena di bei festival e noi siamo lì a parlare di cortometraggi e non solo, che vengono quest'anno da, credo, 55 paesi del mondo, quindi in qualche maniera il mondo si capisce un po'.
Diciamo che siete uno dei pochi festival che riesce a raccogliere cortometraggi, appunto, come dicevi tu, da tutto il mondo, su diversi temi, insomma in un modo molto ampio, a dare un'idea di cosa si muove in questo stile che è sempre un po' bistrattato. Voi ovviamente affiancate questo anche a premi, masterclass. Raccontaci tu da domani, sabato.
Inizia il percorso che offrirà al pubblico di Trieste in diversi luoghi, ma soprattutto al giardino pubblico nell'ambito della manifestazione Trieste Estate. Offrirà 132 cortometraggi, di cui 117 nelle 7 sezioni competitive, compresa la cosiddetta realtà virtuale che adesso si chiama immersive, perché siamo immersive, quindi con i visori eccetera. Quindi vuol dire uno spettro ampio di temi, di stili, di sguardi, di registi per lo più giovani, ma non tutti giovanissimi, e non tutti hanno poi voglia di fare il lungometraggio, magari qualcuno andrà a fare il documentario, le cose degli anni scorsi lo testimoniano. Quindi in questa situazione da corti da 55-56 paesi, quindi è molto interessante l'eterogeneità, perché abbiamo animazione, abbiamo documentario, abbiamo anche mockumentary, abbiamo dei film drammatici, dei film sulla linea d'ombra, la crescita con la famiglia, con molti ragazzi protagonisti, insomma anche l'animazione al suo interno è molto diversa, c'è la stop motion, c'è la 2.0, c'è invece l'espressione più digitale, c'è qualche lampo di artificial intelligence, insomma c'è davvero tanto. Cominciamo sabato con la prima delle 7 sezioni, che è Shorts Express, una delle 4 curate da Massimiliano Nardulli. 21 cortometraggi per un totale di soli 74 minuti dal mondo, 21 cortometraggi, insomma, Shorts Express, proprio letteralmente cortissimi, in cui anche in un minuto e mezzo c'è la famosa legge della narrazione, quella della tragedia greca, prologo, svolgimento, epilogo.
Maurizio, c'è anche musica, e poi veniamo ai premi, che sono tanti e importanti come sempre.
Sì, volentieri. La domenica peraltro si apre la sezione per il pubblico del pomeriggio di Immersive Reality, bisogna prenotarsi con i visori per vedere 11 delle storie di questa nuova forma di visione che Antonio Giacomin, grande esperto, ha selezionato, e ci sarà un premio del pubblico. Per Mare Metraggio ci sarà un premio della giuria internazionale, poi magari accenneremo perché c'è una regista libanese che viene anche in ambito giuria internazionale. Quindi i premi, sì, premio Prospettiva sabato, cioè praticamente domani si apre alle ore 19 il festival in questa maniera, a Francesco Gheghi, che qualcuno sa, credo, certo, conosca, non solo per il premio di famiglia che ha preso per il suo ruolo di protagonista, di figlio risolutore, drammaticamente risolutore della violenza domestica in famiglia di Francesco Costabile, l'anno scorso a Orizzonti, sezione Orizzonti del Mostra del Cinema di Venezia, nominato e Davide, premiato con il premio Biraghi ai Nastri d'Argento, e anche col Nastro d'Argento per il suo cortometraggio che noi faremo vedere, guarda caso, dell'anno scorso, La Buona Condotta, primo da regista, ha solo 22 anni, ha già fatto 11-12 film, è una persona eclettica, sensibile, attenta, già matura. Ultimamente è stato cameo dell'anno per i Nastri d'Argento con il suo ruolo di cameriere in Fuori di Mario Mattone, sì, veramente esilarante. Insomma, Francesco Gheghi è il primo Prospettiva, e permettimi di dire che questa fu inventata da Chiara Valenti Omero, la direttrice precedente con cui ho collaborato, di questo festival nel 2009. La prima fu premiata Alvaro Orvacher, e poi vennero Luca Marinelli e Michele Riondino. Insomma,
grandi, sì, grande futuro hanno avuto.
Esatto, esatto. esatto. Quindi questo è domenica avremo Barbara Ronchi.
Ecco, anche lei
interprete del presente.
Già Davide Donatello, brava attrice. E poi c'è Pierfrancesco Favino, uno così ancora che si deve fare in qualche modo.
No, che sicuramente si farà in un'altra maniera, sotto mentite spoglie o spoglie chiare di qualche altro che non sia Buscetta o Craxi o il Barta di televisivo che io ricordo di 25 anni fa. Sì, Favino che peraltro verrà il 5 agosto, chiudere il festival, sempre premio interprete del presente, sempre masterclass, scene di film, chiacchierate nel tardo pomeriggio a Trieste al Cineteatro Miela. Favino che 30 anni fa fece il primo film, Pugili, di Lino Caporicchio. 20 anni fa fu il romanzo criminale di Placido che lanciò Santa Maria, che rilanciò Kim Rossessione, insomma un film epocale, quindi guarda che scadenza, non lo sapevo, l'ho capita dopo, e quindi sarà presente e queste sono le presenze. Poi ci sono tante altre, c'è la maratona di fumetto, c'è la sezione Campolungo dedicata a due francesi, una produttrice, Evro Ben, la sua, si può dire, regista, Odele Acapen, che sono già note nel circuito dei festival, che hanno fatto cortometraggi piuttosto corposi e lunghi e premiati, e poi sono andati nel lungo, Planet B è un film che ha girato molto l'anno scorso, e poi sono tornati a fare cortometraggio. Ecco, Campolungo, che curano Massimo Cause e Beatrice Fiorentino, è un focus, dal terzo anno che lo facciamo, dopo Laura Samani e Adriano Valerio, ecco un focus su chi fa il salto e poi torna e poi risperimenta e va e vieni, quindi è anche questa un'altra, una cosa del Festival Shorts, che è short ma non è solo questo.
Grazie Maurizio, noi ci sentiremo e racconteremo anche, diciamo, gli ultimi giorni da lì. Buona partenza, Maurizio Di Rienzo, direttore artistico di Short Film Festival, e a presto allora. Ciao.
Grazie, ti aspettiamo Barbara, grazie.
Ciao.
Same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
E ci stiamo avviando alla conclusione della puntata, l'ultima di Cult di questa stagione 24-25. Il tempo di dirvi alcune cose che succedono stasera all'ex ospedale psichiatrico Pini per Da vicino nessuno è normale. Stasera alle ore 19 e alle 21.30 in doppia replica, perché possono partecipare 27 spettatori alla volta. Vietato innamorarsi. Immagina una situazione utopica e distopica. Qui e ora Residenza Teatrale e la Confraternita del Chianti firmano questa proposta. Sempre oggi a Base Milano, uno spettacolo di cui vi abbiamo parlato in settimana, Mother, firmato dalla coreografa Sara Sguotti con la performer canadese Maya Joseph, in prima nazionale a Base. Una relazione fra essere umano e intelligenza artificiale traslato attraverso la coreografia. E poi ancora l'incontro con il regista rumeno Cristian Mungiu, omaggio al maestro, quest'oggi a partire dalle ore 15, i suoi film che la milanesiana ripropone premiando anche ovviamente il celebre regista. E infine un'ultima segnalazione, vediamo se la ritrovo, sì, è il debutto di un'altra opera di cui vi abbiamo parlato, sia attraverso le anticipazioni di Giovanni Chiodi, sia attraverso un estratto dalla conferenza stampa di quello che ha detto il regista Olivier P. Debutta questa sera la produzione che alla Scala non arrivava dai tempi della Cabaye, cioè dagli anni 90, dagli anni 70, della Norma di Bellini, diretta da Fabio Luisi, appunto con la regia di Olivier P. Ma adesso è venuto il momento dell'ultima parte, dell'ultima puntata di Cult, quindi sfumo lo stacco che avevamo, perché Caro Antonio.
Buongiorno.
È venuto il giorno.
È venuto, certo.
È venuto il giorno della lista di fumetti per sopravvivere all'estate. Antonio ne fa due, talvolta più di due addirittura, ne fa due, comunque una per le feste di Natale e Capodanno, una per l'estate. Quindi questo è il primo compito gravoso che gli abbiamo chiesto di svolgere come tutti gli anni. E poi, come sapete, l'ultimo suono che sentirete, abbiamo quasi 11 minuti.
Mamma mia, allora...
Quindi alla, diciamo, l'ultimo minuto di questi che abbiamo ancora sarà dedicato al suono che chiude, prima della sigla, tutte le puntate ultime di Cult da tanti tanti anni. È un suono apotropaico, il verso di Godzilla che solo Antonio sa fare e che Antonio fa solo in questa occasione. Quindi ho creato sufficiente aspettativa, spero tu sia agitato.
Sono molto agitato.
Andiamo con la lista.
Allora, dunque, prima di tutto due premesse. La prima premessa è che già la settimana scorsa avevo fatto una lista di fumetti, diciamo così,
vero,
politici, diciamo in qualche maniera legati ai tragici eventi che ci circondano. Questa volta invece la scelta è quella di fare, diciamo, una lista per l'estate, insomma, in qualche maniera di intrattenimento. Il principio che mi ha ispirato è quello, chiamiamolo così, dei classici. Vedrete applicato, un concetto applicato in modi molto, molto diversi in questa lista. L'altra cosa è che ovviamente, come al solito, le proposte che si possono trovare in libreria, in fumetteria e persino anche in edicola sono tantissime e diversissime. La mia è, come dire, una selezione basata su un gusto che potremmo definire solipsistico, e quindi ognuno di voi può scegliere liberamente poi un fumetto diverso da quello che io segnalo. Partiamo con un classico dei classici. La Panini sta ristampando in un'edizione snella, diciamo, brossurata e facile da portarsi appresso, la riedizione completa di tutte le strisce dei Peanuts di Charles Schulz. Siamo arrivati agli anni 60, sono già stati pubblicati 6 volumi, quindi i volumi saranno molti, diciamo, ma si può scegliere di prenderne uno o di prenderli tutti. È un'edizione appunto molto, molto veloce, insomma, con una bella carta, e consente di rivisitare questo classico senza tempo, sempre assolutamente divertentissimo. Ogni volume supera le 300 pagine, sono 19,90 euro per ogni volume. Passando a completamente tutt'altro, un altro classico, ma questo del fumetto giapponese, la ragazza alla moda di Waki Yamato, verrà stampata in 4 volumi per il 50° anniversario, è stata pubblicata nel 1975. Cosa racconta la ragazza alla moda? La ragazza alla moda, che forse i nostri ascoltatori ricorderanno con un titolo del tutto diverso, perché venne realizzato un cartone animato che in Italia si intitolava misteriosamente Mademoiselle Anne. Mademoiselle Anne, o meglio la ragazza alla moda, racconta della nostra una giovane protagonista che all'inizio, proprio allo scoppio della prima guerra mondiale, si trova costretta a accettare l'idea di un matrimonio combinato da parte del padre. Lei è morta la madre, ma lei si ribella e vuole vivere la sua vita e farà tutta una serie di scelte per poter, come dire, vivere in maniera autonoma e indipendente la sua vita in un momento di grande crisi della storia umana, anche in Giappone, perché l'epoca Taisho, che è quella in cui è ambientato, che va dal 1912 al 1926, è stata un'epoca appunto di grande cambiamento, dove le ragazze alla moda erano quelle che si vestivano all'occidentale, tanto per capirci. Poi invece, appunto, la parola classico si spreca in questa lista, ben due segnalazioni per la stessa storia. Cioè abbiamo due versioni di Pinocchio, un classico della nostra letteratura per ragazzi e non solo, realizzate una da Iacovitti e una da Luciano Bottaro, due grandi del fumetto italiano, due versioni completamente diverse, tra l'altro di epoche completamente diverse. Quella di Iacovitti, che è proposta da Nona Arte, ripropone la prima versione che fece Iacovitti di Pinocchio, ne fece due, negli anni 40 addirittura. È una roba straordinaria dal punto di vista estetico e visivo, con delle tavole gigantesche, dettagliatissime, e anche francamente molto inquietanti. Si potrebbe definire una versione horror di Pinocchio. Mentre invece quella di Bottaro è una versione degli anni 80, pubblicata da Rizzoli Lizard, molto più divertente, colorata, briosa, come dire, priva, sembrerebbe, dei risvolti appunto inquietanti che invece sono natura della... connaturati nel racconto di Collodi, ma comunque straordinaria dal punto di vista della purezza del disegno. Quindi due opere diversissime, la prima a 48 pagine costa 19,90 euro, non ha arte, la seconda invece pubblicata da Rizzoli Lizzar, cioè 144 pagine, perché ha anche tutto un impianto, come dire, perché ricorda Bottaro, che è scomparso qualche anno fa, che chiaramente era un grande artista, quindi insomma è pieno di materiale non del tutto inedito, ma comunque interessante da vedere, sono 20 euro. Un classico della fumetto francese, la riproposizione in libreria dello Scontro quotidiano in versione integrale di Manuel Arsenet. Il titolo dice tutto. Manuel Arsenet è un narratore straordinario, incapace di raccontare la vita quotidiana appunto nella maniera più anche a volte feroce. Lo Scontro quotidiano, con la parola scontro messo davanti al quotidiano, risolve tutto. È una storia, è un fumetto molto importante, ne parlammo ai suoi tempi quando uscì oltre 10 anni fa, viene riproposto, ve lo risegnaliamo perché comunque è un libro abbastanza importante, 242 pagine, 27 euro, ristampato da Coconino Press. Un altro tipo di classico, l'adattamento a fumetti di Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, realizzato da Ryan North e Albert Montes, una grafica chiaramente, come dire, adatta a una storia che non decisamente pazza, col sottotitolo storico, ovvero La crociata dei bambini, pubblicato da Bompiani Graphic Novel, 192 pagine, 22 euro. Anche qui un po' di inquietudine ci prende inevitabilmente, però insomma un classico della letteratura che trova la sua dimensione a fumetti. Apparentemente nella stessa linea, ma in realtà col trucco, invece... Montecristo, che è un titolo che uno dice, ah beh, no, sappiamo tutto, invece no, perché questo Montecristo, che è scritto da Jordan Mechner, che è un famoso autore di videogiochi, il creatore di Prince of Persia, uno dei videogiochi che sicuramente anche i nostri ascoltatori hanno giocato nel loro passato, disegnato da Mario Alberti, che è uno dei nostri disegnatori più straordinari italiani, che però è diventato un autore internazionale, pubblicato da una... area di Star Comics dedicata appunto al fumetto d'autore, Astra. Questo Montecristo in realtà è una storia ambientata immediatamente dopo l'11 settembre, dove una persona si ritrova ingiustamente accusata di essere un terrorista e poi ovviamente cerca di risalire la china, per risalire anche a chi lo ha incastrato e trovare chiaramente la sua vendetta nello stile appunto del romanzo del Conte di Montecristo, però è una storia moderna ambientata nella nostra realtà più o meno attuale. Passiamo a un super classico dei classici, che sono i Fantastici 4 di John Byrne, riproposti dalla Marvel Panini Comics nella collana Marvel Master Series. Saranno 5 volumi, è uscito il primo. Chiaramente sono ripresentati perché, ahi noi, esce il film dei Fantastici 4 tra una ventina di giorni. Da quello che si vede dai trailer, insomma, lasciamo, come dire, non ci aspetta niente di buono, invece vi aspetta molto di buono se comprerete questo volume, perché queste storie degli anni 80 ristampate sono veramente bellissime, e ancora oggi di una modernità straordinaria. È un'edizione anche questa molto snella, molto semplice da maneggiare, quindi facile da portare in montagna, in spiaggia o dove sarete, e sono 11,90 euro, 416 pagine in fumetteria e libreria e anche in edicola. Associo a questa un'altra proposta in stile Marvel, diciamo, che invece è un libro sui fumetti e non un fumetto. Si intitola Eroi mutanti, mostri e meraviglie, è scritto da Douglas Walk. Nel sottotitolo c'è scritto: l'uomo che ha letto tutti i 27.000 fumetti della Marvel è tornato per raccontarlo. È un libro pazzesco, è un racconto di quello che è stato raccontato nei fumetti Marvel, scritto da un pazzo che li ha letti tutti. È scritto in maniera molto divertente, è per appassionati ma anche per non appassionati, per cercare di scoprire un fenomeno altrimenti, come dire, incomprensibile. Molto, molto divertente, anche lui 416 pagine, 29 euro, edito da Utet. Stiamo arrivando in fondo. classicone dei classiconi, Anna dai capelli rossi, sarebbe meglio dire Anna dai tetti verdi, ma purtroppo il titolo italiano è quello del cartone animato, l'adattamento a fumetti in manga, realizzato però straordinariamente da Yumiko Igarashi. Per chi non se lo ricordasse, Yumiko Igarashi è l'autrice di Candy Candy. Quindi, boom, un botto terrificante, 984 pagine, una diabolica edizione integrale, €29,90, edito da Planet Manga, dal romanzo chiaramente di Lucy Maud Montgomery. E ultimo segnale, un manga non manga, che di Tetsuya Saru Atari, si intitola A Cab, ma non facciamoci ingannare anche qui dal titolo che ci potrebbe portare a condizioni politiche, invece è una sorta di visione del romanzo di Moby Dick, solo e soltanto dalla parte del capitano A Cab, di €18, 240 pagine, basta!
Schiarisciti la voce, la lista meravigliosa come sempre di Antonio Serra, per cui sempre lo ringraziamo, oltre che per un anno di fedele rubrica di fumetti del venerdì, sarà pubblicata sulla pagina di Cult, la pagina Facebook, dove ci potete anche scrivere, dove potete recuperarla già questo pomeriggio. È venuto il momento, 19 secondi, ci separano dalle notizie delle 12.30, dalla fine di questa stagione di Cult, il quotidiano culturale. Vi diamo appuntamento a lunedì alle 10 con Cult Estate. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Come da tradizione, l'ultimo suono del quotidiano culturale anche quest'anno è il verso di Godzilla nell'inimitabile versione di Antonio Serra.